Ci stavamo occupando poc'anzi della critica di Grunbaum alle obiezioni degli ermeneuti nei confronti della psicoanalisi. Più precisamente, eravamo a pagina 14 dell'introduzione di Marcello Pera e l'ultimo argomento di cui ci siamo occupati è la pretesa degli ermeneuti che, per quanto riguarda il comportamento umano, non vi sono cause che lo determinano, come per esempio il crollo di un ponte determinato da una causa fisica, bensì ragioni. Per cui si può ad esempio dire che Giovanni passa molti pomeriggi in casa a studiare Grunbaum perché vuole superare l'esame di filosofia e di psicologia. Ma vi è poi questo iato, questo abisso tra le ragioni e le cause? Forse no. Forse le ragioni del comportamento umano, le ragioni consapevoli, sono l'ottenimento di certi fini nel futuro, fini che si vogliono raggiungere mettendo in atto i comportamenti che il soggetto Giovanni ritiene più adeguati. Quindi Giovanni pensa che per superare l'esame di filosofia e psicologia debba, fra l'altro, studiare parecchi pomeriggi, oltre ovviamente a capire. E quindi ora lui ha nella testa questo fine, il fine riguarda il futuro, ma questo fine è ora nella sua mente ed è la causa, si potrebbe dire, del comportamento di Giovanni. Sta in casa, non esce a passeggiare perché vuole superare l'esame. Allora le ragioni in questo caso, sono cause del comportamento umano, non c'è nessun motivo per negare questa possibilità. Semmai si potrebbe discutere sul fatto che alcune ragioni possono essere inconsce, alcuni fini possono essere inconsci. Per esempio, Giovanni vuole stare in casa per studiare, però non ci riesce, alla fine esce, sta mezz'ora sui libri e poi va sempre fuori. Per quale motivo si comporta così? Naturalmente c'è la vecchia spiegazione della debolezza della volontà. Giovanni ha molte cose che lo distraggono, molti interessi e quindi in alcuni casi questi altri interessi vincono sulle sue supposte ragioni, che sono superare l'esame. Però se va dallo psicanalista può dirgli: guarda Giovanni, che tu, oltre al fine consapevole di superare l'esame di filosofia e psicologia, ne hai degli altri di obiettivi, di fini, di ragioni, di cui non ti rendi conto. Per esempio, in questo periodo tu sei molto ostile a tuo padre, a tua madre, ai tuoi genitori che ti costringono a studiare e a laurearti mentre tu sei un artista, avresti sempre voluto dipingere. E allora, sotto questo fine, motiva la tua decisione, anche se non molto consapevole, di passare il tempo fuori e di non studiare per l'esame di filosofia e psicologia. Esistono ragioni o fini inconsci? Questo naturalmente non spetta a me dirlo, si entrerebbe nei dettagli della teoria di Freud, ma non vi è nessun motivo di pensare che se esistono ragioni inconsce, esse vadano trattate in modo diverso dalle normali cause. Questa almeno è, diciamo, è la prospettiva di Grunbaum che viene accettata da Pera. Insomma, dice Pera, il presunto autoinganno scientistico, tra virgolette, autoinganno scientistico perché è una citazione di Habermas, che Habermas, il filosofo tedesco ancora vivo, ultra novantenne, rimprovera Freud, si rivela un autoinganno dell'interprete, cioè di Habermas stesso, un curioso cul-de-sac, un vicolo cieco. E a questo punto Pera, Marcello Pera, si occupa della freccia avvelenata che Grunbaum scaglia contro il bersaglio popperiano. Seguiamo quello che dice a pagina 14. Ma davvero la psicanalisi è infalsificabile? No, rimbatte Grunbaum. Nei foundation, nei fondamenti di psicanalisi, egli porta sette insiemi di motivi che, per comodità, Pera riduce ai seguenti. La teoria di Freud è falsificabile, afferma Grunbaum. Primo, perché Freud stesso ammise la rivedibilità e talvolta anche la falsità di certe sue opinioni. Questo è un fatto. Freud cambiò spesso opinione, come farebbe qualunque bravo scienziato di fronte a evidenze recalcitranti. E lo fece non in modo bizzarro e arbitrario, si imbatté in casi clinici e in esperienze, per esempio il fallimento dei metodi ipnotici di Charcot lo convinse a cambiare opinione, lo scarso successo e la provvisorietà, la brevità nel tempo delle remissioni dei sintomi nevrotici ottenuti mentre lavorava con Breuer. Lo spinsero a cambiare opinioni sulla natura dei traumi, e questo accade molte volte, per cui il fatto che Freud cambiasse abbastanza spesso opinione in risposta alle evidenze cliniche che veniva acquisendo mano a mano nel corso degli anni sembra indicare che le teorie della psicanalisi, non ve n'è una sola, non c'è la teoria psicanalitica, ma alcune delle ipotesi freudiane furono abbandonate in risposta ai fatti, dunque erano falsificabili. Secondo, perché Freud è falsificabile? Secondo, perché indipendentemente dalle affermazioni di Freud, dal fatto che lui cambiasse idea su alcune teorie, si può mostrare che la psicanalisi, per come è formulata, quindi indipendentemente da quello che pensa Freud e gli psicoanalisti, si impegna in predizioni su cui rischia la smentita. Non è vero, come dice quello che dice Popper, che gli psicoanalisti, lui citava soprattutto Adler, possono spiegare qualunque cosa accada nel modo più tranquillo, quindi non possono effettuare nessuna previsione tratta dalle loro teorie, tale che se non si verificasse la teoria sarebbe smentita. Quello che vi ricordate accadeva con Newton: se la cometa non tornava, erano cavoli acidi per la teoria di Newton, ma per fortuna la cometa di Halley tornò. E allora anche con le ipotesi psicoanalitiche ci sono dei comportamenti che, se si verificassero, indurrebbero, diciamo, qualunque psicoanalista serio a abbandonare certe teorie e certe ipotesi, perché tali ipotesi si impegnano su predizioni. Francamente, io non saprei al momento indicare delle ipotesi psicoanalitiche che si impegnano in previsioni, ma del resto il linguaggio della psicoanalisi contemporanea è diventato qualcosa di molto poetico, molto allusivo, molto esoterico e certamente molto distante dalla cristallina chiarezza del linguaggio freudiano, ma questo è chiaramente un mio problema. Terzo, perché Popper si contraddice. Popper si contraddice, afferma Grumbaum. Ora obietta che la psicoanalisi non ha falsificatori potenziali, cioè evidenze tali che se si verificassero la falsificherebbero. Ora riconosce che invece li ha, ma che Freud e i suoi seguaci fanno sistematico uso di mosse di immunizzazioni, ad esempio ipotesi ad hoc, per respingere le critiche e neutralizzare le evidenze contrarie. Qui bisogna stare molto attenti, perché effettivamente ci sono due possibilità. La prima è che la psicoanalisi è formulata in modo tale da risultare infalsificabile, cioè formulata con grandissima vaghezza, come certe formulazioni astrologiche. L'anno prossimo sei sotto il segno del Capricorno, la tua vita opererà delle svolte, o sul piano esterno o sul piano interno. È ben dura capire cosa deve capitarti per falsificare questa previsione. Tu puoi ben dire: io non ho fatto un anno normale, non mi è capitato proprio niente. Eh beh, ma qualche svolta l'avrai pure avuta, non te ne sei accorto, magari era una svoltina, una piccola svolta, ma gli astrologi sono molto attenti a non farsi falsificare le teorie da quello che accade alla persona a cui hanno fatto l'oroscopo. E questo gli, in questo sono aiutati dalla vaghezza delle formulazioni. Ma nel caso della psicoanalisi, se le teorie di Freud sono formulate in modo da avere dei falsificatori potenziali, ma quando arrivano questi falsificatori, quando si realizzano, lo psicanalista dice, beh, ma però basta cambiare la teoria un pochino, beh, allora lui introduce un'ipotesi ad hoc. Facciamo un piccolo esempio. Supponiamo che un ornitologo affermi che tutti i cigni sono bianchi. E in effetti questa affermazione risultava credibile fino al 1600 circa, quando qualcuno in Australia cominciò a trovare dei gran cigni neri, e oramai questi cigni neri sono un po' dappertutto anche nelle nostre acque, così racconta la storia. Bene, allora torna questo esploratore in Europa e informa gli scienziati, gli ornitologi, che debbono abbandonare l'ipotesi che tutti i cigni sono bianchi. Non c'è nulla nel sistema genetico dei cigni che li obblighi a essere bianchi, ce ne sono anche di neri. Ma un ornitologo immunizzante, molto affezionato alla sua teoria, dice: vabbè, ok, ma noi la cambiamo, bastava interpretarla diversamente. Vuol dire la teoria che tutti i cigni che vivono in continenti grandi, e non in isoloni come l'Australia, tutti i cigni che vivono in continenti sufficientemente grandi sono bianchi. Questo volevo dire, può affermare l'ornitologo. E noi tutti diciamo: no, non si fa così. Questo è un giochetto sporco. Tu hai cambiato l'ipotesi con una manovra ad hoc, cioè l'hai cambiata per difenderla dall'immunizzazione. Questo lavoro lo fanno anche molti scienziati. Non è bello, ma spesso gli scienziati aggiustano le ipotesi, anche nelle scienze naturali. Noi non possiamo escludere che gli psicoanalisti abbiano più volte aggiustato le loro ipotesi per mantenerle apparentemente uguali, ma con dei piccoli aggiustamenti che permettevano di resistere alle falsificazioni. Ma questo non è una colpa delle teorie psicanalitiche, di come sono formulate. Questo è un cattivo comportamento metodologicamente scorretto degli psicoanalisti. Non l'hanno fatto solo loro. L'hanno fatto, per esempio, anche i marxisti. Quando Marx disse che il comunismo sarebbe arrivato, il capitalismo sarebbe crollato e il comunismo sarebbe arrivato in paesi industrialmente e capitalisticamente avanzati, pensava all'Inghilterra. E poi la Germania, in misura minore alla Francia. Dopo la morte di Marx, 30-40 anni dopo la morte di Marx, la rivoluzione comunista, la prima rivoluzione comunista del mondo arrivò, ma a Mosca, in un paese in cui, in Russia, in un paese in cui di comunismo ce n'erano, di capitalismo, scusate, ce n'erano poche tracce. E quindi, paradossalmente, la vittoria della prima rivoluzione comunista del mondo fu la vittoria politica di Marx, ma in un certo senso la sua sconfitta scientifica, perché il comunismo non arrivava lì dove il capitalismo era più florido, in Inghilterra, negli Stati Uniti, non arrivò mai una rivoluzione comunista. Dopo quella russa ne arrivarono molte altre, e tutte in paesi contadini estremamente poveri come la Cina, Cuba, il Nicaragua, l'Angola, il Mozambico e via dicendo. Ma i marxisti non si fecero turbare molto da questo, perché immunizzarono la teoria marxista. La cambiarono in modi sottili in modo che potesse essere conservato il nocciolo del marxismo di fronte alla smentita dei fatti. Anche gli psicoanalisti hanno probabilmente fatto così. Ma questo non significa che la teoria di per sé sia non falsificabile. E poi Popper è intervenuto anche dopo gli anni 30 sull'argomento della psicanalisi, per esempio nel primo volume del suo post-scritto La logica della scoperta scientifica, che confesso di avere tradotto io in italiano, e credo che andrò all'inferno con questo, perché fu un'impresa veramente spettacolare. Non c'erano ancora i computer, era molto caldo. Il librone di Popper è uno di tre volumi che nell'insieme formano 1500 pagine. Una bella sfida. Però anche lì, anche in questo libro tardivo dell'inizio degli anni 80, 70, Popper cade in difficoltà, secondo Pera. Perché, e qua cito la citazione che Pera fa di Grumbo, la falsificabilità della teoria di Freud è logicamente indipendente da tali pratiche di immunizzazione degli psicoanalisti. Questo l'ho anche spiegato, e il fatto che gli psicoanalisti siano poco corretti, ciurlino nel manico, di per sé non depone contro la teoria. La teoria non è una persona, non ciurla nel manico, o è falsificabile o non lo è, e quella di Freud lo è, secondo Grumbo. E quindi Popper si appella al fatto di come uno psicanalista potrebbe evitare le critiche, però sembra che facendo così Popper usi lui stesso una strategia di immunizzazione per difendere la sua critica sbilenca alla psicoanalisi che non stava in piedi. Allora lui si difende spostando la sua mitragliatrice sugli psicoanalisti, perfetto, ma è un altro problema. Ne parleranno i sociologi della scienza, ma non i filosofi della scienza che si occupano della psicoanalisi e non degli psicoanalisti. Torneremo su alcuni di questi punti nelle prossime puntate.